Buongiorno, buongiorno a tutti, ben svegliati. Sono Maria Grazia Calandrone e questo è Qui comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, in redazione Claudia Marsili. Ci potete scrivere via mail a quicomincia@rai.it o via SMS al 335 56 34296. Oggi, in agosto, parliamo di fuoco. La parola del giorno è fuoco, perfettamente in tema appunto con il nostro mese e soprattutto con la poesia. Quando pensiamo al fuoco pensiamo a una forza dirompente, spesso una forza distruttrice, sicuramente a qualcosa che trasforma. Quando passa il fuoco niente rimane più come era prima. Pensiamo al mito di Prometeo, il titano progressista in qualche modo, no? Che ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini e viene atrocemente punito da Zeus. La mela di Eva, il fuoco di Prometeo, il potere divino e terreno che è sempre stato contrario all'acquisizione della verità e della conoscenza. Ma quando pensiamo al fuoco, pensiamo anche al fuoco originario, quello dell'esplosione del Big Bang, dal quale è nata la vita, così come noi la conosciamo. E pensiamo alla passione e alle parole della passione nella poesia, alla poesia paragonata a una scintilla che fa luce nel tempo come un sole, per esempio nei versi vitalissimi e pieni di fiducia della gigantesca Emily Dickinson, della quale oggi parleremo. E cominciamo leggendo la sua poesia numero 883, nella quale purtroppo in italiano si perde la rima finale tra each age, lens e circumference. Ve la leggo in italiano. Accendere una lampada e sparire. Questo fanno i poeti, ma le scintille che hanno ravvivato, se a luce è vitale, durano come i soli, ogni età una lente che dissemina la loro circonferenza.
Thank you.
E abbiamo ascoltato il Presto, il primo movimento dalla sinfonia in La maggiore Feuer Symphony, Il fuoco di Franz Josef Haydn, eseguito dalla Filarmonia Ungarica diretta da Antal Dorati. E avete sentito che bel movimento musicale, quanta energia. Pensate che nell'ultimo movimento c'erano dei richiami da caccia, corni da incendio, da fuoco, il fuoco del quale appunto scriveva Emily Dickinson, che abbiamo letto e che continuiamo a leggere. Il fuoco della poesia o anche solo la scintilla della poesia, no? Basta quella per durare nei secoli. E poi invece ci sono i fuochi tristi, i fuochi brevi a termine, i fuochi di paglia o i perturbanti fuochi fatui. E quindi, insieme alla meraviglia di Emily Dickinson, ci mettiamo in cammino cominciando da un fuoco mite, spento, fatuo, ovvero il fuoco fatuo di Louis Malle, e vediamo dove ci porta. Fuoco fatuo è un film del 1963, tratto da un libro di Pierre Drieu de La Rochelle, un autore francese all'epoca scomparso da pochi anni. Il protagonista del film è Maurice Ronet. L'interpretazione di Ronet in questo film non sembra neanche essere un'interpretazione, sembra una completa e totale identificazione, un po' come quella di Isabella Jani in Adèle Hugo, la figlia di Victor Hugo innamorata di un ufficiale inglese fino alla follia, la vicenda raccontata da Truffaut in Adèle H, un film splendido. Fuoco fatuo invece è un film che descrive l'alienazione di un uomo, la sua incapacità di toccare le cose, lo ripete spesso, niente lo tocca e lui non riesce a toccare niente. Tra il protagonista e il mondo sembra che ci sia la famosa parete invisibile. E questa sensazione di estraneità di Alain al mondo è descritta benissimo nella scena più emblematica, a mio parere, del film, dove appunto Alain Leroy, che così si chiama il protagonista, è seduto al tavolino di un caffè e osserva il mondo, guarda gruppi di ragazze ridenti, un signore che ruba qualcosa, uomini a passeggio. Tutta la scena accompagnata dalla musica di Erik Satie, la bellissima Gnossienne numero 1, e trasmette anche a noi spettatori questa perturbante sensazione di estraneità al mondo che affligge Alain. Come scrive Milo De Angelis, uno dei nostri maggiori poeti, lo sappiamo, Fuoco fatuo è il film di un uomo colto che ha saputo rendere invisibile la cultura. E scrive ancora De Angelis sulla scena iniziale del film, quando il protagonista ha un minimo slancio, cioè chiede a una donna di non partire, di restare con lui. De Angelis scrive così: si crea tra gli spigoli della solitudine una piccola zona morbida, un frammento d'intesa, un accesso intravisto. Alain le prende il braccio. Non parta, la prego, importante. Sorriso di lei, già lontana. Facilità stupefacente del negarsi. Non posso. Domani devo preparare una sfilata a New York. Contrazione nel volto di Alain, anima che si ritrae seccamente, ritorno risoluto in se stesso. Avete sentito come De Angelis analizza proprio, no, questo ritrarsi, quasi come una lumaca di Alain dentro se stesso appena ricevuto questo rifiuto così facile, no? Dice facilità stupefacente del negarsi, è vero, la donna dice semplicemente no e causa una tragedia, insomma una briciola che poi causa una catena di circostanze drammatiche. Il film comunque non vuole commuovere, Alain non è un simpatico, sente la sua impotenza nel fermare un destino e, come scrive Giorgio Vasta, no, nel tempo materiale, la biografia che fa pressione sulla creatura, si sente questa creatura imprigionata in questa sua storia che egli stesso non comprende. Il fuoco fatuo che dà il titolo al film viene dai soffi di vita che guizzano intorno al protagonista e che il regista segue osservando amaramente come essi si trasformino nel cuore di Alain in fiammelle notturne e in fuochi fatui. C'è una data che fin dall'inizio del film campeggia, impera su tutta la data stabilita del suicidio di Alain, 23 luglio, una data che ricorre continuamente, scritta sullo specchio, 23 luglio, ovunque, mentre il dottore cerca di convincerlo che la vita è buona e invece Alain comincia una spoliazione, comincia a spogliarsi di ogni cosa propria, primi fra tutti i soldi, fino ad arrivare a spogliarsi anche della dignità, che nelle ultime scene del film arriva a supplicare Solange, il suo antico amore, perché, dice esattamente così Alain, l'amore è la cosa ben fatta. Quindi lui vorrebbe legare a sé le persone, ma le persone gli sfuggono e lui non se ne fa una ragione. E a questo proposito è bellissimo il confronto con Jean Moreau, ahimè recentemente scomparsa, che gli fornisce invece la sua ricetta per continuare a vivere. Io, abbandonata, rovinata, completamente distrutta, ma inalterabile. Non me la prendo, continuo a cercare di non capire. Mentre Alain capisce tutto ma non sente niente, come nei libri di Moravia, no? Che c'erano in quegli anni, Indifferenti, La Noia, Godard, tratto, nello stesso anno uscì con un film tratto dal Disprezzo di Moravia, o nei film di Antonioni sull'incomunicabilità, La Notte per esempio del 1961, era proprio uno stato d'animo culturale del momento, ai tempi dell'esistenzialismo, dell'insistenza sulla vanità dell'esistenza. E invece i musicisti riuscivano a scrivere comunque delle cose dolcissime e lievi, come questa Elegie di Poulenc, un brano del 62, dunque quasi contemporaneo al film di Louis Malle, e soprattutto brano di commiato del compositore francese. E abbiamo ascoltato Francis Poulenc, Elegie, primo movimento, da Sonata per oboe e pianoforte, Leonard Arner, oboe, Charles Wordsworth, pianoforte. E parlavamo di un film contemporaneo, questo brano musicale, Fuoco fatuo, di Louis Malle, cioè dove il protagonista, Alain, è passato nella vita praticamente senza lasciare traccia. Perché desidero mettere a confronto la vita di Alain Leroy con la vita di Emily Dickinson. Quindi il protagonista di Fuoco fatuo, Alain Leroy, è la trasposizione, prima romanzesca e poi cinematografica, di uno scrittore realmente esistito, un amico nemico di La Rochelle, lo scrittore Jacques Rigaud, vicino al movimento dadaista e a personaggi come Aragon e Breton, che si suicidò, infatti, come appunto Alain Leroy, nel novembre del 29. E anche La Rochelle, che in vita si era schierato con il fascismo, tra l'altro si era suicidato nel 45. Lo stesso René, l'attore che interpreta Alain nel film di Louis Malle, aveva problemi di alcolismo, dunque in qualche modo interpretava, non dico se stesso, ma una parte di sé che conosceva bene. E allora voglio mettere a confronto queste biografie che percepiscono solo vuoto mentre vivono un mondo pieno di persone e di affetti che non li raggiungono, alla biografia di una donna che invece sceglie di vivere nel vuoto perché dentro di sé c'è un universo che trabocca, proprio il pianeta Emily Dickinson. Una persona sola, cioè, che si sente in una compagnia costante, chiusa in casa a scrivere poesie che non pubblicherà nemmeno in vita, innamorata di uomini con i quali probabilmente non ebbe relazioni, tra i quali appunto il reverendo Charles Wordsworth, che si chiama come il pianista che abbiamo appena ascoltato casualmente. Due estremi opposti, quindi, no? La solitudine affollata di Emily Dickinson e la folla intangibile di Rigaud René. Sembra che non ci sia molto da sapere sulla vita della Dickinson, che la sua vita così intensa sia stata un'esistenza fondamentalmente interiore, quindi costellata da una serie impressionante di perdite di persone care e d'amori rivolti ad uomini lontani. Però, quando parla in poesia del proprio amore, Emily si lancia in una visionaria forza affermativa di questo sentimento, anche sferzante, beffarda. Sentite, dice, poiché tu hai saturato la mia vista e io non ho avuto più occhi per una perfezione così squallida come è il paradiso. Quindi, quando scrive, Emily Dickinson osa tantissimo. Dentro di lei c'è ribellione, qualche cosa di selvaggio e indomabile che descrive chiunque l'abbia incontrata. Quando pensiamo alla Dickinson, quindi, non dobbiamo immaginare una figura eterea, una reclusa timidissima e bianco vestita, ma una donna con una capacità, nel senso proprio di ampiezza, fuori dall'ordinario, che irradiava sul mondo la propria curiosità e la saggezza che via via acquisiva. E questo è chiarissimo anche in quello che lei stessa scrive di sé come lettrice di poesia, no? Lei dice, se leggo un libro mi sento gelare in tutto il corpo così che nessun fuoco mi possa scaldare, allora so che quella è la poesia. E in effetti non esistono altri criteri che quelli fisici, sono quelli proprio primari, basici, elementari quando ci si accosta alla poesia, come per esempio questa che voglio leggervi, la numero 445, vi leggo la prima parte. L'anno scorso morì di questo tempo. So che sentivo il grano quando mi trasportarono lungo i campi, aveva già la spiga. Pensai come sarebbe stato giallo quando Riccardo lo portasse al mulino e allora volli uscire, ma qualcosa trattenne il mio volere. Pensai alle mele rosse, ora incastrate fra le giunture della stoppia, e ai carri che affondavano nei campi a caricare zucche. Sentite, no? Com'è dettagliato la descrizione appunto di questa natura che pure la Dickinson sfiorava da lontano. E molto a proposito, ascoltiamo un brano di Aaron Copland, un compositore newyorkese vissuto tra il 1900 e il 1990, che nel 50 ha scritto un ciclo di liriche su 8 poesie di Emily Dickinson, e noi ascoltiamo la prima delle composizioni, La natura è la madre più gentile, praticamente una lirica antileopardiana, possiamo dire. Aaron Copland, Nature the Gentlest Mother, The Eight Poems of Emily Dickinson per voce orchestra, Down Upshaw Soprano, The St. Paul Chamber Orchestra, diretta da Hugh Wolf. Ed era Nature, The Gentlest Mother, The Eight Poems of Emily Dickinson per voce orchestra di Aaron Copland, Dawn Upshaw, soprano, The St. Paul Chamber Orchestra, diretta da Hugh Wolf. Parlavamo appunto di Emily Dickinson e della sua immensa poesia, e sappiamo che il corpo intero delle poesie della Dickinson, composto da 1775 testi, pensate, venne scoperto dalla sorella una settimana dopo la morte di Emily. Erano scritti su foglietti, margini e frammenti di carta come appunti, no? di una folgorazione, e Emily li aveva messi in un raccoglitore di legno di ciliegio. E così avvenne praticamente la scoperta di un tesoro, di una vita segreta, della semplice felicità di rimanere in sé e, da quel punto di vista non comune, irradiare sul mondo comune. C'è per esempio una poesia della Dickinson che è citata, insomma, nel Giovane Holden di Salinger, messa a confronto con l'inneggiare patriottico delle poesie di Rupert Brooke, e Salinger dichiara proprio smaccatamente la propria preferenza per le parole della Dickinson. Perché? Perché la Dickinson, mentre Rupert Brooke parla appunto del concetto di patria, no? del pezzettino d'Inghilterra morto in terra straniera, la Dickinson sostituisce a questo concetto di patria il concetto di mondo. Ora più che mai ci serve tenere a mente questo concetto di mondo, di umanità, di compassione per i morti di tutte le guerre. E quindi la Dickinson, da quel suo piccolo angolo di mondo, da sola immaginava. Ma che significa immaginare? Nel caso della Dickinson, abbiamo visto, aveva l'immaginazione molto a che vedere con l'eresia, con la libertà di pensiero, con l'impossibilità di piegarsi alla norma puritana a lei contemporanea. Quindi le sue abitudini erano quelle di studiare, leggere, scrivere e meditare all'interno di questo grande vuoto, e semplicemente attraverso la scrittura arrivava a conoscere il mondo meglio di chi lo vive e lo affronta faccia a faccia, perché era capace di vederle le cose nella loro, da quella distanza, forse anche aiutata da questa distanza, nella loro interezza, vedeva le cose del mondo nella loro parte visibile e nella loro parte invisibile anche. E quindi ci ha lasciato questo corpus poetico chiamandolo, lei stessa, la mia lettera al mondo, un messaggio consegnato a mani per me invisibili, l'invisibile che appunto i poeti vedono e sentono quando non si fermano ai fatti, perché, come diceva Pessoa, la realtà non basta a nessuno. La Dickinson però ci esorta a fare attenzione di fronte alla verità. Quando abbiamo scoperto una verità, ascoltate cosa dice: la verità deve abbagliare gradualmente o tutti sarebbero ciechi.
Thank you.
Ne abbiamo ascoltato Hector Berlioz, Regina Mab o La Fata dei Sogni, Scherzo, da Romeo e Giulietta, opera 17, Sinfonia drammatica per voci soliste e orchestra da Shakespeare, The Cleveland Orchestra, diretta da Pierre Boulez. E la Regina Mab o La Fata dei Sogni, cioè l'allevatrice delle fate, quella che viene sul naso degli uomini mentre giacciono addormentati. E da Shakespeare, no? Quindi ha un altro, insieme alla Dickinson, un altro gigante della poesia mondiale. E per chiudere in bellezza questa puntata sul fuoco della e nella poesia, vi leggo il frammento 1568 della Dickinson, che è una dedica ad un'amica. Parla di un grande ardore femminile. Ve lo leggo nella traduzione di Annalisa Cima e Eugenio Montale. Vederla è un quadro, ascoltarla è una musica, conoscerla un eccesso, così innocente come giugno, non conoscerla afflizione. Averla come amica è come se nella tua mano ardesse un calore simile al sole. E allora, con l'augurio e la speranza che ciascuno di noi abbia un'amica così ardente e fatta di fuoco, Maria Grazia Calandrone vi ricorda che la parola del giorno di oggi è appunto fuoco. Vi saluto e vi do appuntamento a domani insieme a Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Claudia Marsili e Ennio Speranza, augurandovi buon ascolto con i programmi di Radio 3 e con l'esortazione di Jim Morrison, The Doors, Light My Fire, accendi il mio fuoco. Tra l'altro Morrison scelse il nome del gruppo Doors dal titolo di un libro di Aldous Huxley, Le porte della percezione, un libro che contiene la spiegazione del suo stesso titolo in una citazione di William Blake: se le porte della percezione fossero purificate, ogni cosa apparirebbe all'uomo com'è, infinita. E allora, The Doors, Light My Fire. You know
that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.